Radio Nuova Trieste presenta Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.
Oggi a Spazio Donna torno ad un articolo del Piccolo firmato da Laura Tonero. Il titolo: accoltellato in classe, le istituzioni riflettono, ascoltiamo i giovani. Certo, un argomento molto delicato, un argomento trattato nella pagina Trieste, ma in effetti è un argomento, diciamo, a carattere nazionale, purtroppo, oggi. E oggi parliamo di questo argomento con la professoressa Neva Zaghet, che ringrazio per essere qua con noi. Professoressa, un brevissimo accenno al suo curriculum, che è veramente corposo, ma io l'ho riassunto in pochissime note. Triestina, di madrelingua slovena, laureata all'Università di Trieste in lettere e filosofia, insegnante presso le scuole con lingua di insegnamento slovena. Da diversi anni insegna materie letterarie al liceo Prešeren. Ecco, però vorrei anche aggiungere che è stata già collaboratore ed esperto linguistico per la lingua slovena presso l'Università degli Studi di Trieste e docente sempre di lingua slovena presso l'Università Popolare. Quindi potremmo parlare veramente di questa sua esperienza di insegnante, che oggi focalizziamo tutta su questa problematica: il disagio dei giovani, la violenza minorile. La sua esperienza la porta a fare quale valutazione di questo disagio dei giovani, della violenza minorile?
Sì, buongiorno, grazie per l'invito. Il disagio c'è sempre stato, nel senso che è sempre stato presente, forse in forme meno presenti per quanto riguarda la cronaca. Purtroppo, diciamo, dal lockdown grosso modo in avanti la situazione è diventata ben più presente, soprattutto con questi avvenimenti di cui diceva all'inizio: accoltellato in classe, oppure qualcuno che magari si porta un'arma in classe, oppure che in qualche modo manifesta la volontà magari di colpire gli altri. Ma questi sono forse proprio casi limite. Forse il disagio è più presente in un modo diverso, più personale, un disagio psicologico, sociale, se vogliamo. E in questo senso il lockdown ha proprio messo in evidenza tutto il problema di cui parlava anche il Vescovo di Trieste, vale a dire bisogna ascoltare le persone, ascoltare i giovani e anche probabilmente ripensare al ruolo della scuola, al ruolo comunque delle varie istituzioni.
Quindi questo ripensare il ruolo della scuola nel rapporto con i giovani anche attraverso un nuovo orario, nuove materie?
Ma non credo, anche perché qualche volta ne parliamo anche in classe, però devo dire che gli studenti non manifestano particolare interesse magari per materie nuove, quanto più per un approccio diverso, vale a dire avere più possibilità di parlare di se stessi, parlare di quello che li interessa. Io insegno in un liceo, questo significa che i ragazzi si trovano praticamente a metà strada fra l'ambiente familiare e l'essere adulto, e la scuola rappresenta un po' il momento in cui presentare le proprie idee, rafforzare e riaffermare anche la propria individualità. In questo senso, ripensare la scuola significa probabilmente mettere l'accento più sull'empatia. Ecco, anche se gli studi, specialmente degli ultimi anni, indicano la scuola forse come uno dei momenti meno importanti per i ragazzi, però intendiamoci, passano tantissime ore a scuola, in classe, forse fare meno attenzione, diciamo, proprio al programma indicato dal ministero, ma tanto di più magari alla possibilità di parlare.
parlare e quindi da una parte l'ascolto. Ma una domanda: in questi ultimi anni lei ha sottolineato come momento proprio cronologico il lockdown, quello è stato un momento fondamentale che ha segnato un cambiamento. Possiamo parlare anche di un cambiamento però generazionale negli anni? Lei è molto giovane, però diciamo che sono 20 anni che è nel mondo della scuola, più o
30.
Meno. 30 anni e come sono cambiati i giovani?
Non è che i giovani siano cambiati, devo dire, è cambiato il mondo intorno ai giovani, nel senso che prima probabilmente c'erano delle istituzioni ben comprese, c'era da una parte diciamo la famiglia, poi c'era la scuola, poi c'era l'ambito dell'amicizia e così via. Perché dico che il lockdown in pratica ha rappresentato uno spartiacque? Perché ha tolto ai ragazzi tutto questo. In sostanza non c'era più la possibilità di venire in classe, di confrontarsi con gli altri, erano comunque all'interno di una situazione familiare che poteva essere a volte non un nido, chiamiamolo così, ma poteva essere anche un problema, questa stessa situazione all'interno delle famiglie. La mancanza di dialogo, ma proprio di contatto fisico con gli altri, ha portato molti a manifestare delle paure o delle anche angosce esistenziali che poi si sono manifestate proprio in quei 2 anni in cui la scuola è sopravvissuta, in sostanza, perché non si può dire nient'altro, dove però i ragazzi non hanno avuto la possibilità di frequentare. E sono dunque esplosi tutti quei problemi che magari si portavano già dietro e che potevano anche essere presenti negli anni scorsi, come noi, problemi diciamo di disagio, di difficoltà ad accettare se stessi magari, di non sapere esattamente quale possa essere il proprio spazio nella società, questo c'è sempre stato. Il lockdown semplicemente, neanche tanto, ma comunque ha messo in risalto proprio l'assoluta necessità dei ragazzi di rapportarsi a un mondo reale, ecco. Molto spesso gli adulti, perché in sostanza guardiamo sempre ai giovani dal nostro punto di vista, quello che è cambiato dal nostro punto di vista, quando noi magari eravamo a scuola. Però parlare con i ragazzi oggi, loro indicano che cosa? La mancanza di empatia, la possibilità di parlare di se stessi, di trovare qualcuno che li ascolti o magari anche qualcuno con cui scontrarsi. Anche questo è importante.
Allora, ha parlato dell'importanza dei programmi da svolgere che ad un certo punto però devono fare il conto con la realtà, anche con la realtà dei giovani, e quindi devono fare riferimento anche al mondo reale. Allora le domando, oggi il giovane studente, la giovane studentessa, come si approcciano a Giacomo Leopardi, come si approcciano a Manzoni, i Promessi Sposi?
Ma in definitiva, forse una domanda che andrebbe posta più ai colleghi che insegnano italiano, io insegno sloveno, però posso fare un paragone molto simile con i classici, ad esempio sloveni, ad esempio Ivan Zankar, oppure, non so, Srećko Kostavel. Gli interessa se vedono nei loro testi un qualcosa su cui dibattere. Vale a dire una questione che esiste ancora oggi. Ad esempio, se parlo di Ivan Zankar, dunque un intellettuale vissuto a cavallo fra 8 e 900, il suo sguardo sulla società e il ruolo dell'intellettuale nella società. Dunque, un intellettuale che magari scrive soltanto per se stesso oppure perché vuole cambiare le cose e che cosa non va bene in quel mondo. Oppure, non so, in Srećko Kostavel, ad esempio, vissuto e morto purtroppo giovanissimo, nel primo Novecento, la sua idea che siano i giovani a dover essere portatori del cambiamento nella società. Dunque li paragona ad esempio all'elettricità che distrugge tutti i sistemi meccanici. I giovani sono molto interessati, sono curiosi, per loro è un aspetto nuovo e richiede da loro anche la possibilità di esprimere le proprie opinioni. Non è un problema di classici, diciamo, è una questione di quanto quei classici possano essere ancora vivi, attuali, anche materia di discussione insieme ovviamente all'insegnante e agli altri compagni.
Quindi uno stimolo che viene dal passato che si confronta però con il presente.
Beh, un classico è questo in sostanza, un classico non può essere colui che è vissuto, non so, 300 anni fa e basta, è una persona che ha scritto delle idee o comunque ha avuto delle opinioni su cui possiamo ancora oggi dibattere.
Possiamo pensare che questa attenzione all'ascolto si possa spendere anche proprio all'interno dei programmi scolastici, personalizzare l'esperienza dei giovani e farli sentire protagonisti su quelli che sono i programmi scolastici.
Questo però è un problema molto ampio, nel senso che noi comunque abbiamo dei programmi scolastici che, specialmente per le superiori, parlo di questo perché conosco meglio, non consentono grandi spazi di manovra, diciamo, dunque sempre all'interno del programma svolto. Ovviamente l'attenzione verso i giovani probabilmente andrebbe realizzata in modi diversi, vale a dire non tanto cambiare il programma in quanto tale, neanche non aggiungere magari materie come pensava per un periodo anche, si pensava al ministero, bensì offrire all'insegnante la possibilità di avere delle ore, però ore piene in classe. Dico questo perché oggi, specialmente alle superiori, i ragazzi hanno tante attività anche extracurricolari.
Per esempio?
Per esempio, non so, può essere l'alternanza scuola-lavoro, ci sono tantissime conferenze, i ragazzi che escono da scuola vanno magari a teatro, se non vanno a teatro c'è la conferenza, magari oppure un incontro all'università, oppure ci sono gare di vario genere, di varia natura. Per cui, in sostanza, dei programmi ministeriali che sono stati creati e concepiti per un orario di grosso modo 60 minuti, però con i ragazzi presenti in classe, con delle uscite minime praticamente, adesso abbiamo in pratica una situazione in cui bisogna quasi correre dietro a tutte le varie attività che ci sono, per cui un insegnante si ritrova in pratica a doversi giostrare fra il programma che deve essere comunque svolto, le effettive ore di lezione poi in classe, che sono molto spesso meno di quelle che erano negli anni passati.
Certo, come sempre è un problema poi di equilibrio e di giusta misura, ma torno all'articolo dal quale siamo partiti, sull'ascolto ai giovani, soprattutto in base, sottolineando il loro disagio, il loro malessere, e l'articolo di Laura Tonero prende il là da un fatto di cronaca veramente drammatico, un accoltellamento in classe. In questa pagina c'è anche un intervento del vescovo Enrico Trivisi proprio sui giovani che hanno bisogno, leggo il virgolettato, hanno bisogno anche di genitori più presenti nella loro crescita, ma a volte il contesto lavorativo, ricorda il vescovo, non consente a padri e madri di dedicare ai figli tutto il tempo di cui avrebbero bisogno. Professoressa, in base alla sua esperienza, il rapporto con i genitori, il rapporto tra genitori e figli, oggi risente di questo lavoro che li allontana dalla famiglia, dalle loro incombenze verso i figli?
Beh, sicuramente il tempo di oggi è quello che è, vale a dire un tempo frenetico anche per le famiglie. È impensabile tornare a una società come era quella magari, non so, anche di 40 anni oppure di 50 anni fa, dove magari c'erano dei ritmi lavorativi, dei ritmi familiari che sono completamente diversi oggi. Io direi che sì, effettivamente c'è questa necessità, diciamo, questo grosso problema che adesso investe anche le famiglie. Aggiungerei, da un punto di vista della scuola, che comunque mancano delle figure di supporto anche a scuola. Per cui se noi parliamo di ascoltare i giovani, è giusto magari parlare certo anche delle famiglie, è giusto parlare degli insegnanti che dovrebbero essere maggiormente empatici, però non dimentichiamo, la scuola italiana avrebbe bisogno anche di figure specifiche, ad esempio di psicologi.
Ma non c'è più lo sportello scolastico?
No. Non c'è più lo sportello scolastico, era un qualcosa, diciamo, riferito espressamente al lockdown, e poi non ci sono stati i fondi. Ecco.
Quindi è sempre un problema di fondi.
Io mi ricordo, modo partiamo, si torna sempre in quell'ambito.
Io mi ricordo i tempi remoti quando ero quando appunto lavoravo nel mondo della scuola, ero anch'io un insegnante, e c'era lo sportello e c'era la psicologa che, o anche un insegnante che dedicava ore del suo lavoro all'ascolto dei giovani, e in effetti questo aiutava anche a seguire più attentamente, ad avere un po' il polso della situazione. È un peccato che non ci sia più.
Assolutamente, anche perché siamo andati praticamente da una situazione in cui lo psicologo c'era ante lockdown, però magari i ragazzi che andavano dallo psicologo avevano un po' anche la paura di essere in qualche modo additati, ecco, cioè sono quelli che vanno dallo psicologo. Poi c'è stato il momento subito dopo il lockdown, invece, quando abbiamo nuovamente avuto la possibilità di avere uno o due psicologi a scuola, e abbiamo visto che i ragazzi avevano bisogno di parlare con qualcuno che non fosse né membro della famiglia ma neanche un insegnante, dunque una persona estranea in qualche modo con cui riuscire ad aprirsi tanto di più. È
sì,
un peccato,
certo.
Senz'altro è un peccato.
Certo, perché a questo punto veramente sono lasciati a se stessi con i loro problemi, e secondo alcuni lo spazio del consiglio, della presenza è lasciato ai social. Per alcuni questi giovani sono troppo attaccati a TikTok, a Facebook, i social, ma è così, può essere?
Da quello che vedo io, no. Nel senso che molto spesso parlando con loro le loro opinioni si discostano, ad esempio, da quelli che possono essere i titoli di un giornale. I ragazzi vogliono diventare soltanto degli influencer, vogliono fare tanti soldi magari o qualcosa del genere. Sono stereotipi. Parlando con loro esce invece un qualcosa di diverso. Amano molto la famiglia. Per loro è molto importante, è importante lo spazio degli amici, delle amicizie però reali, non virtuali. E lo spazio dedicato ai cosiddetti social in sostanza è soltanto per svago, è un po' un riempitivo, se vogliamo, l'abitudine di avere il cellulare in tasca e ovviamente quando c'è un momento libero magari giocarci per un po', però sempre in compagnia. Non come singoli avulsi, diciamo così, dall'uno dall'altro, bensì importante e soprattutto il contatto umano. Ecco.
Il contatto umano, e come insegnante, quindi certo deve lavorare, deve fare conti con i programmi, deve fare conti con gli orari scolastici, con le tante attività. Ecco, però a proposito del contatto con i ragazzi, quando è che lei riesce a trovare dei momenti di confronto diretto con loro?
Dipende anche dalla classe in cui mi trovo, ad esempio. Nelle prime classi funziona molto bene il laboratorio, vale a dire o magari di lavorare in piccoli gruppi, oppure magari di scegliere un testo, confrontarci su quel testo, chiedere la loro opinione, oppure magari anche può essere un articolo di giornale per cui si instaura un dibattito, una discussione, e vedo che i ragazzi, anche quelli più silenziosi, diciamo, apprezzano molto questo momento. E ovviamente più si sale, se ci si avvicina, diciamo, al quarto, al quinto anno, dunque siamo tutti molto più pressati dal programma.
Dagli esami,
ovviamente, però c'è sempre questa possibilità di chiedere ai ragazzi che cosa pensino dei testi che stiamo magari affrontando. Ovviamente alcuni testi hanno una rilevanza storica, altri invece sono classici, come dicevamo, per cui ancora oggi riescono a interessare gli studenti e a provocare anche una reazione.
Il rapporto con la città, il rapporto scuola-città, com'è?
Che cosa intende esattamente?
Intendo un'attività che funzionava molto bene ai miei tempi, era il giornalino scolastico e quindi affrontare i problemi del quartiere. La mia esperienza è stata a Roma, quindi città molto, molto grande, dispersiva, e quindi il quartiere funziona un po' come la città, diventa la città, il luogo in cui si vive. E queste ricerche avvicinavano i ragazzi alla realtà quotidiana, ai mestieri, alle problematiche. È un lavoro ormai sorpassato, passato di moda?
No, passato di moda sicuramente no. So di tanti colleghi che si impegnano ancora col giornalino di classe, ad esempio. Non nella nostra scuola, presso il liceo Prescieren, so però sicuramente per le medie, ad esempio, ci sono stati dei lavori molto belli proprio sulla zona di San Giovanni, dove c'è appunto questo polo scolastico. Alle superiori ci sono stati negli anni scorsi le possibilità di lavorare presso il giornalino scolastico, poi a volte dipendeva tanto dall'interesse, dall'entusiasmo dei singoli insegnanti, per cui c'è sempre bisogno magari di qualcuno che porti avanti un certo progetto, ecco. E lì purtroppo negli ultimi anni devo dire che siamo tutti docenti abbastanza impegnati in classe. Cerchiamo ovviamente di lavorare anche su progetti esterni, in qualche modo, su varie gare, ad esempio anche di letteratura, anche in Slovenia, ad esempio per quanto riguarda lo sloveno, però sicuramente forse in questo momento non abbiamo ancora trovato abbastanza tempo anche per queste altre attività. Non è detto, magari riprenderemo in mano nuovamente il giornale che c'è stato insomma per anni e anni, e continueremo anche quell'esperienza.
A proposito della Slovenia, i rapporti della vostra scuola con la Slovenia?
Ma sono rapporti su vari livelli, vale a dire che vengono ad esempio le scuole dalla Slovenia, vengono da noi, sono molto interessati al sistema scolastico italiano, in sostanza. A volte vengono soltanto dei docenti, vogliono capire come lavoriamo in classe, ad esempio hanno un programma scolastico diverso.
E cioè?
Dal nostro, ad esempio l'ultima classe prende in considerazione sì la parte cosiddetta generale, diciamo, della letteratura slovena, però si focalizzano soprattutto su 4-5 testi di cui sviscerano un po' i problemi dall'inizio dell'anno scolastico fino alla maturità.
Testi legati ad autori particolari?
In genere possono essere testi classici, l'anno scorso ad esempio c'era anche Sofocle, possono essere testi di autori contemporanei, mentre invece l'impostazione nella scuola italiana è sempre quella generalista, nel senso che i ragazzi devono conoscere il Novecento, e questo Novecento ovviamente è un mare magnum, per cui si passa a dover trattare tantissimi autori di varie epoche, e poi ovviamente diventa un po' problema anche di tempo.
Molto interessante sarebbe affrontare e sviscerare questo rapporto tra i due sistemi scolastici, ma il tempo purtroppo è tiranno, e quindi torno al discorso che metteva in evidenza lei prima sull'empatia, l'importanza dell'empatia. Ecco, terminiamo su questo.
Beh, significa terminare su un problema che non può essere ovviamente concluso, non può essere concluso mai. L'empatia, secondo me, è la cosa principale in qualsiasi ambiente lavorativo, specialmente poi in classe. Significa lavorare, ma significa lavorare anche noi, nel senso, io ovviamente insegno determinate materie, ma le mie conoscenze per quanto riguarda l'approccio psicologico, ad esempio, sono ovviamente delle conoscenze così dipendenti un po' dalla mia buona volontà, magari dai miei corsi di aggiornamento e così via. Quello che sarebbe forse importante per non entrare poi nell'allarmismo sarebbe soprattutto avere la presenza costante a scuola di qualcuno che ti possa aiutare, perché avere tanta empatia ma non saperla gestire può portare anche a un altro problema dal punto di vista proprio degli adulti, e cioè quello del cosiddetto burnout, nel senso che cerchi di fare tutto, cerchi di aiutare chiunque, ti porti i problemi anche degli altri, poi ovviamente a casa ci pensi sopra e così via. Questo può essere anche un grosso rischio, diciamo.
Quindi terminiamo la trasmissione sull'empatia, che si costruisce, ma anche, come diceva la professoressa Neva Zaghet, si deve gestire, e però è fondamentale per costruire poi dei rapporti positivi. Io la ringrazio, professoressa, di aver condiviso con noi la sua esperienza, e spero di averla presto ospite per continuare a parlare della scuola slovena, del liceo Prešeren, che è veramente molto stimolante. Grazie, grazie a Riccardo Righi alla regia, grazie a chi ci ha ascoltato, e alla prossima.
Grazie.
Radio Nuova Trieste ha presentato Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.